Storie libere presenta
1968. Looking back.
12 ottobre 1968. Nonostante gli studenti massacrati dai Granaderos il 2 ottobre, nonostante i corpi di molte vittime fatti scomparire e destinati a restare desaparecidos per anni, nonostante le ventilate proteste del progetto olimpico per i diritti umani, sono iniziate le Olimpiadi dei Record. I primi giochi aperti da una donna portatrice della fiamma olimpica, quelli con il maggior numero di partecipanti, 5.516 atleti per 112 nazioni, e i primi giochi in cui vi siano dei controlli antidoping. Quelle Olimpiadi sono come un puzzle di storie pazzesche. Io sono Riccardo Gazzaniga e con quei pezzi voglio provare a comporre un'immagine unica per raccontarvi dell'unico momento della storia in cui sport e politica conversero in un solo tempo, in un solo luogo. Voglio parlarvi delle Olimpiadi di Città del Messico 1968. Voglio raccontarvi una storia diversa, a pugni chiusi. It's been a long time coming, but I know
a change gonna come. Episodio 3. Non il trionfo, ma la lotta.
Sembra strano a dirlo oggi che il doping incombe su moltissime competizioni. Ma è proprio nel 1968 che lo sport si decide a controllare se gli atleti usino sostanze chimiche per migliorare le loro performance, visto che i sospetti circolano da anni. C'è sempre qualcuno che arriva per primo in tutte le corse, anche in quella al doping. Il primo caso conclamato si verifica alle Olimpiadi, ma non a quelle del 68. Risale a molto molto tempo prima. Parliamo del 1904 a St. Louis e i casi di doping sono due. Il primo è un doping a motore. Fred Lortz è l'acclamato vincitore della maratona, immortalato subito dopo il traguardo per una foto ricordo con Alice Roosevelt, figlia del presidente degli Stati Uniti. In realtà Lortz di maratona non ne ha corsa neppure metà. Al nono miglio è stato male, allora è salito su una macchina e si è fatto portare al traguardo, salutando il pubblico e i compagni di gara dal veicolo. In fondo è tutta una mezza burla, solo che a Lortz lo scherzone scappa di mano e il gusto della celebrità lo ottenebra, così all'arrivo fa finta di nulla. Denunciato dagli spettatori, è immediatamente squalificato, sarà radiato a vita dallo sport, ma quando ammetterà l'intento burlesco lo reintegreranno. Non riderà molto invece Thomas Hicks, l'uomo che sta al secondo posto dietro lo squalificato Lortz. La gara, pur essendo corsa il 30 di agosto, si svolge nel primo pomeriggio, nonostante i 32 gradi e con un solo rifornimento. Hicks non è un corridore esperto, in pratica si è iscritto alla maratona olimpica quasi per sfida. A qualche chilometro dalla fine, Thomas ha una crisi di sete, ma non trova da bere e si disidrata. I suoi tecnici gli somministrano uova con stricnina, un veleno per topi che, assunto in piccole dosi, stimola il sistema nervoso. In grandi dosi, ti uccide. Il cocktail degno di un film di Fantozzi però non basta e X ancora non ce la fa. Allora gli danno una seconda bomba, ancora più forte, con tanto di brandy in aggiunta. X cade preda delle allucinazioni, alterna la corsa a momenti di stop e arriva al traguardo camminando, sorretto dai tecnici, convinto che gli manchino ancora 30 km alla fine. Quando lo sollevano per festeggiarlo, vista la squalifica di Lortz, ancora muove le gambe nell'aria come i cani quando sognano. Sconvolto da questa esperienza sull'orlo della morte, X smetterà per sempre di correre dopo la sua vittoria olimpica. Il doping entra così nello sport, perché a inizio del Novecento non esiste alcun divieto codificato sulle sostanze da usare, ed è probabile che anche il nostro eroico Dorando Pietri, l'uomo che raggiunge stoicamente il traguardo, sorretto dai giudici alla maratona di Londra nel 1908, avesse assunto stricnina e abbia rischiato la morte per questo.
Per percorrere gli ultimi 350 metri, Pietri impiegò 10 minuti, ma precedette comunque il secondo classificato, tanto era il distacco accumulato sugli avversari. Pietri avrebbe vinto la medaglia d'oro, ma a seguito del reclamo inoltrato dalla squadra americana, l'atleta emiliano venne squalificato e al suo posto fu riconosciuto vincitore lo statunitense John Hayes, secondo sul traguardo. Lo scrittore Arthur Conan Doyle, padre letterario di Sherlock Holmes, scrisse un accorato articolo in difesa dell'italiano sul Daily Mail e si fece portavoce delle sue ragioni presso la regina Alessandra. La sovrana, toccata dalla sfortunata vicenda di Dorando, fece preparare dai suoi orefici una coppa speciale che consegnò all'atleta italiano in occasione della cerimonia ufficiale di premiazione.
Il brandy, invece, nelle corse è usato abitualmente come tonico. Solo nel 1936, a Berlino, i tedeschi cacciano una donna, l'americana Eleanor Holm, per manifesto alcolismo. Ma nel 1950, alle Olimpiadi Invernali di Oslo, i pattinatori di velocità assumono già anfetamine e nel 1952 i russi vengono accusati di usare testosterone sintetico per aumentare la forza. Il medico americano John Bosley Ziegler non vuole essere da meno dei rivali oltre cortina, così prova il testosterone su se stesso e su alcuni sollevatori americani. Verifica che i muscoli ne traggono beneficio, ma ci sono anche visibili effetti collaterali, come aggressività, irsutismo, voce troppo profonda e aumento della libido, oltre a problemi di prostata. Ziegler sospende gli esperimenti quando scopre che la somministrazione sta degenerando. Il doping funziona così bene che alcuni atleti assumono 20 volte la dose da lui raccomandata. Non solo, c'è un risvolto ancora più tremendo. Gli segnalano casi di stupro indotti dall'abuso abnorme di testosterone. L'Associazione dei Medici Americani emana una risoluzione contro questi abusi che non serve a nulla. Il doping dilaga nei sollevamenti e nell'atletica, incontrollato e incontrastato. In Italia, alle Olimpiadi di Roma del 1960, il ciclista Knut Enemark Jensen si sente male durante la gara a squadre, sul viale Cristoforo Colombo. Il caldo è terribile e lui è scosso da brividi di freddo. Lo spruzzano con l'acqua, sembra star meglio, poi sviene ancora e batte la testa, fratturandosi il cranio. Non riprenderà più conoscenza, morendo in Italia mentre il re di Danimarca è in viaggio per venire al suo capezzale. L'allenatore di Jensen, scosso, ammette di avergli somministrato del Ronicol, uno stimolante per la circolazione sanguigna. L'autopsia, però, dichiara la morte di questo atleta 23enne per infarto e nega la presenza di sostanze dopanti. Solo un anno dopo, uno dei medici italiani che hanno svolto l'esame ammetterà che nel corpo di Jensen erano invece state trovate varie sostanze, tra cui anfetamine. Il problema doping ormai è emerso dall'ombra in piena luce e Avery Brundage almeno una cosa buona la fa, cercando di affrontarlo. Nel 1962, dopo anni alla guida dell'atletica mondiale, crea un primo comitato per indagare sul doping. Nel 1964, il Comitato Olimpico Internazionale che lui presiede condanna formalmente l'uso di sostanze per aiutare le prove atletiche ed esegue un test cercando anfetamine tra i corridori di ciclismo su strada, ancora senza trovare nulla. Finalmente, nel 1967, il Comitato Olimpico riunito a Teheran emana una lista di sostanze bandite e stabilisce controlli casuali delle urine che inizieranno con i giochi del 68 in Messico. Si parla per la prima volta di uso di sostanze o tecniche in ogni forma aliene o innaturali per il corpo umano con il solo fine di ottenere un artificioso e ingiusto miglioramento delle performance in gara.
Dans une atmosphère étouffante, à 2 km du sommet, un homme zigzag sur la route. Ce coureur, c'est l'anglais Tom Simpson.
Il doping quindi è stato codificato, ma questo non salva il ciclista inglese Tommy Simpson, che si sente male durante l'ascesa sul Mont Ventoux, durante il Tour de France 1968, per un mix tra caldo e assunzione di anfetamine. Simpson ha un malore quando è in testa, si ferma, poi continua, incitato dalla folla, poi collassa a bordo strada. Lo soccorrono, gli fanno la respirazione bocca a bocca, ma non serve. Simpson muore, ed è la prima tragedia che scuote davvero il mondo, perché avviene in diretta televisiva.
À 17h40, les médecins constataient le décès de Tom Simpson et refusaient le permis d'inhumer.
Et Il doping è ormai sotto gli occhi di tutti e, quando iniziano le nostre Olimpiadi del Messico, girano voci incontrollabili circa una massiccia presenza di droghe di ogni genere. Si parla di un supersteroide in uso alla Germania Ovest, non rintracciabile con nessun esame. Si dice che gli africani mastichino il kat, erba venuta dalla costa nel Mar Rosso, per combattere la fatica e migliorare la forza. Che i russi abbiano sviluppato una droga contro la tensione e una pillola per concentrarsi meglio. Che i tedeschi dell'est assumano caffeina concentrata per aumentare l'energia. A Città del Messico, il Comitato Olimpico sceglie ogni mattina uno sport a caso, prende 10 atleti e li sottopone a test delle urine. Se esce qualcosa, l'atleta non potrà gareggiare, ma non viene beccato nessuno con le anfetamine. Eppure, il primo dopato della storia olimpica lo trovano. Si chiama Hans Gunnar Lienval, pentatleta della Svezia che ha ottenuto la medaglia di bronzo nella prova a squadre. Lienval viene sanzionato perché trovato con un tasso alcolemico dello 0,81, ben al di sopra del limite consentito. Lui si difende dicendo che ha bevuto due birre medie prima di gareggiare. Ma niente, viene squalificato insieme a tutta la squadra. Immaginiamoci la vicenda di questo svedese, che si è bevuto due, magari anche tre birre prima della gara. Non so voi, io qualche birra in vita mia l'ho bevuta e non riesco a immaginare nulla di peggio che fare sport con la pancia che gorgoglia. Lienval, con quella birra in corpo, riesce a gareggiare nel pentathlon, che consiste in 5 prove. Corsa, salto in lungo, lancio del giavellotto, lancio del disco, lotta e far vincere una medaglia alla Svezia, che non sia in una disciplina invernale. Ma niente, Lienval viene cacciato, passando alla storia come il primo dopato di sempre. È strana la vita. Non ci sono però controlli per gli steroidi ed è probabile che per questo motivo molti dopati passino indenni i giochi. Un caso noto è quello di Margitta Gümmel. La Gümmel, 1,77 m di donna per 90 kg, lanciatrice di peso della DDR, è la prima tedesca dell'est a essere trattata con gli steroidi. La Gümmel non li assume fino a luglio del 1968, solo 3 mesi prima delle Olimpiadi. Ma quando le viene somministrato il Turinabol, i risultati sono immediati e spaventosi. Le sue misure migliorano di quasi 2 metri, qualcosa di pazzesco, una crescita inaudita. Non a caso, Margitta Gümmel, a Messico 68, è la prima donna ad andare oltre 19 metri nel lancio del peso. Un record anche questo, ma un record di cartapesta.
Marita Langa's teammate, Margarita Gümmel, smashes the world record by 95 centimeters.
La Germania Est, dopo questa performance in Messico, inizia a studiare la Gümmel, usandola come una specie di cavia umana, testandola e verificando l'efficacia devastante dei trattamenti.
For her, it's a really amazing achievement.
Gli studi e le ricerche svolte nella DDR provano che, persino una volta sospesi gli steroidi, le prestazioni della Gümmel restano beneficiate di un potente effetto residuale e che gli steroidi possono produrre un miglioramento superiore ad anni interi di naturale allenamento. Scoperto questo miracolo chimico, la Germania Est pianificherà quel trattamento farmacologico di massa finanziato dal governo e chiamato, eufemisticamente, mezzo di sostegno. Il doping di Stato, in pratica.
Margarita Gümmel, 27 years old, student, married, a super athlete.
Il progetto andrà avanti fino al 1989, portando la piccola DDR allo strabiliante risultato di 192 vittorie olimpiche e 519 medaglie. Si baserà sull'uso del Turinabol, senza scrupoli, su quasi tutti gli atleti DDR di ogni età e con conseguenze atroci. Diversi sollevatori di peso si dovranno sottoporre all'ablazione chirurgica dei seni perché il rigonfiamento e la femminilizzazione dei loro petti raggiungeranno uno stato precanceroso. Verranno dopate anche giovanissime nuotatrici di 12-13 anni che, da donne, manifesteranno inizi di barba e voci da baritono, rovinate per la vita. Senza contare bambini nati deformi, mutilazioni permanenti, ossa fragilissime, danni irreparabili al fegato, come nel caso eclatante di Detlef Gerstenberg, colosso di 186 cm per 113 kg, fra i migliori lanciatori di martello europei, che morirà a soli 35 anni per cirrosi e necrosi al fegato, vittima del Turinabol. La magistratura tedesca registrerà oltre 1000 casi di richieste di risarcimento danni per doping, ma questa è un'altra brutta storia. Ora torniamo al Messico 68 e ai record che crollano e al doping naturale. Se qualcuno aveva avanzato il sospetto che l'altitudine potesse essere pericolosa per i corridori, appena iniziano le gare di atletica si capisce che accadrà tutto il contrario. L'aumento naturale di EPO, indotto dagli oltre 2000 metri, insieme all'innovativo tartan di cui sono costruite le piste, contribuisce a ridefinire i limiti e la storia dello sport. Il primo risultato clamoroso arriva 4 giorni dopo l'inizio dei giochi, nei 100 metri uomini.
Attenzione, 100 metros, hombres, final!
Sulla pista dello stadio olimpico si stabilisce un record ancora prima di iniziare la corsa. La finale dei 100 maschili è la prima di un'Olimpiade in cui corrono solo atleti neri. Fra loro c'è l'americano Jim Hines, che in realtà è stato il più fiero oppositore del boicottaggio per i diritti di quei neri. Jim se n'è sempre fregato della battaglia politica. Sin dall'inizio lui ha detto che sarebbe andato in Messico a tutti i costi per vincere la medaglia d'oro che si merita e cercare il salto al professionismo nel football.
It's the 100 meter dash. 8 black contestants.
Jim Hines sogna di fare come il quasi omonimo Bob Hayes, soprannominato Bullet, proiettile. Un 100 metrista che ai giochi olimpici di Tokyo 64 ha vinto l'oro nei 100 e nella staffetta, stabilendo 2 primati mondiali. Poi Bullet ha firmato un contratto milionario con i Dallas Cowboys nel football americano e ora sta segnando una marea di touchdown grazie alla sua velocità. Jim Hines, il 14 ottobre 1968, imita Bullet, esce dai blocchi come un proiettile, domina la gara, mangia gli avversari e ferma il cronometro a 9,95, primo uomo sotto la soglia dei 10 secondi.
For the first time the 10 second barrier has been pierced. James Hines establishes a new Olympic and world mark. 100 meters in 9.9 seconds.
Un record che resisterà per 15 anni. Il mondo è ai piedi di Jim Hines. La strada per il football, che ha sognato per una vita, gli si è davvero spalancata. Se Jim ce la farà a diventare un campione e un miliardario, ve lo racconterò nell'ultima puntata, quando parleremo di cosa è successo dopo il Messico 68.
Primer lugar, il campione olimpico, James Hines.
Jim Hines, abbiamo detto, è tutto tranne che un attivista. Eppure, una posizione politica la prende, per quanto tiepida. Dichiara pubblicamente che non ritirerà la medaglia dalle mani del presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Avery Brundage, l'uomo di cui gli atleti neri statunitensi chiedevano la cacciata prima dei giochi. Per evitare problemi, Brundage non si presenta alla premiazione e lo stesso farà per tutti i giochi. In questo è simile a quella di Hitler che aveva tanto ammirato. Ma la decisione di Hines è un campanello d'allarme per il presidente. Qualcosa ancora bolle in pentola e qualcuno potrebbe rovinare le sue Olimpiadi. Allora Brundage utilizza l'arma più potente che ha, un simbolo dei neri e dello sport e delle Olimpiadi, Jesse Owens. Owens, che nel 1968 ha 55 anni, fa parte della delegazione americana e viene mandato a mediare con gli atleti neri, in particolare con i più attivi politicamente, i 200 metristi Tommy Smith e John Carlos e il 400 metrista Lee Evans. Gira voce che se vinceranno medaglie, questi ragazzi faranno qualcosa di ben più incisivo della protesta di Hines. Ma cosa vogliono fare e come? Owens raggiunge gli atleti neri a una riunione. Il simbolo dell'atletica, la grande celebrità, si palesa in carne e ossa a questi ragazzi. Immaginatevi la scena. Da una parte l'ex campionissimo, l'unico ad aver vinto 4 ori nella stessa Olimpiade, uno fra i primi e pochi sportivi neri che l'America, o una parte di essa, abbia ammirato. Uno che aveva minacciato lui stesso di boicottare le Olimpiadi naziste di Berlino. Dall'altra parte ci sono giovani attivisti che sono velocisti come lui, ragazzi cresciuti nel mito di Jesse e dei suoi 4 ori. Ma Owens non si comporta più come il loro idolo. Parla con un accenno di superiorità che tutti percepiscono. Si circonda di alti funzionari. Non sembra uno di loro, uno sportivo, un atleta nero, ma qualcos'altro.
Away from my window. Leave at your own chosen speed.
Jesse fa una lunga celebrazione dell'inno americano e della fierezza che ha provato vincendo a Berlino nel 36, quasi a sottintendere che questo, e solo questo, sarà il contegno che quei ragazzi tutti dovranno tenere, ciò che da loro si aspetta l'America. Poi Owens va nello spogliatoio e dice agli atleti che non devono indossare quei calzettoni neri che sono diventati segno distintivo della loro appartenenza. Vi bloccheranno la circolazione delle gambe. John Carlos e Lee Evans escono di testa quando sentono questa scemenza sulla circolazione delle gambe e gli urlano contro, lo cacciano, chiamandolo zio Tom, per dire che Owens insiste a comportarsi da nero sottomesso, che fa il gioco dei bianchi. La frattura è tremenda e totale, anche dentro il cuore di questi ragazzi che vedono crollare l'immagine del loro idolo. Ora sono davvero soli. Non hanno più il loro leader spirituale, il professor Edwards, rimasto in America per le minacce di morte. Hanno contro Brundage e si sono inimicati Owens, l'unica figura che poteva fare da credibile ambasciatore. Finalmente iniziano le batterie di 200 metri, dove i due più accaniti e temuti attivisti, Smith e Carlos, sono in gara, soprattutto fra loro. Entrambi, infatti, possono lottare per la medaglia d'oro. Tommy Smith detiene il primato mondiale in 20 secondi netti e potrebbe sfondare quella soglia impossibile andandoci sotto. John Carlos, però, non è mica da meno. Ai trials americani, ultima gara prima delle Olimpiadi, ha battuto Tommy, correndo un fantastico 19.92, nuovo record del mondo. Ma il tempo non gli è stato convalidato, perché indossava scarpe non regolamentari con troppe file di chiodini sotto la suola. In realtà quelle scarpe diventeranno omologate di lì a poco, ma nel 68 non lo sono, così il record di John non è valido. Dunque, abbiamo questi due atleti fortissimi, palpabili per loro, che sono pure attivisti molto temuti da Avery Brundage. Gli unici che insieme a Lee Evans potrebbero mettere in pericolo l'Olimpiade messicana, facendone un palcoscenico per la visibilità della loro lotta politica. Ed eccoci a loro, finalmente. Smith e Carlos sono il cuore di ogni racconto su Messico 68. Smith e Carlos sono una foto entrata nella storia e nei cuori. Ma chi sono stati davvero questi due ragazzi, che nel 1968 hanno solo 23-24 anni? Come sono arrivati a mettere insieme sport e politica? Perché hanno scelto di imboccare la strada che segnerà indelebilmente la loro carriera sportiva e la loro esistenza? La storia inizia qualche anno prima. Tommy The Jet Smith, che nel 1968 ha 24 anni, viene dal Texas. È nato in alcune baracche sperdute tra i campi di cotone il giorno del D-Day, mentre gli americani sbarcavano in Normandia per combattere contro quel Führer a casa del quale si sarebbero celebrate le Olimpiadi del 36. Tommy è il settimo di 12 figli di uno sharecropper, parola che si potrebbe tradurre con coltivatore in condivisione, ma forse non renderebbe bene l'idea. In realtà, Richard Smith e la sua famiglia condividono solo il prodotto della fatica nei campi di cotone e grano. Lavorano sulle terre dei bianchi e con i padroni bianchi dividono i raccolti, ma non c'è alcuna parità in quel rapporto. Quando Richard Smith incontra il bianco che possiede i terreni su cui lavora, lo deve salutare chiamandolo Sir, come signore. Deve dire signore anche ai suoi figli piccoli. Loro invece chiamano questo omone e padre di famiglia Boy, ragazzo. Quando saltuariamente Tommy va alle scuole elementari in Texas, non trova bambini bianchi. Come non ci sono persone bianche in chiesa e non ci sono bianchi sepolti nel cimitero. Il Texas, infatti, è ancora fortemente segregato. Quando la famiglia Smith si sposta in California per cercare nuovi campi da lavorare, Tommy scopre che lì le scuole sono comuni e si va in classe con i bianchi. Eppure rimane diverso da loro. Non solo per il suo accento pesantissimo del sud e perché sa malapena leggere e scrivere, ma per come gli insegnanti lo trattano, per come non gli danno la parola, mai, per come lo ignorano. Tommy è diverso anche perché nei fine settimana, mentre i compagni bianchi passano il tempo a studiare o a giocare, lui deve andare in quei campi di cotone e frutta che odia, a piegare la schiena con il caldo, il freddo e la pioggia, in ogni stagione, accanto al padre e ai fratelli. A volte ci va anche dopo le lezioni in settimana. Tommy si chiude in sé, resta nell'ultimo banco per scomparire, sorride sempre, ma vuole solo essere lasciato in pace. Poi, un giorno, alle medie, il professore di ginnastica Jim Focht fa una domanda alla sorella maggiore di Tommy, Sally. Nella tua famiglia c'è qualcun altro veloce come te, Sally? Certo, mio fratello Tommy. Allora vai in classe e chiamalo, ordina l'insegnante, così Tommy finisce nel cortile della scuola a sfidare sua sorella e un ragazzino bianco. Fammi vedere che sai fare, dice il professor Focht. E Tommy sente che quel giorno è la sua prima e forse unica occasione di mostrare qualcosa. Pronti, ai posti, via! Tommy, che pure è più giovane di Sally e dell'altro bimbo, li polverizza. Quella sera stessa va a parlare con suo padre. Il professor Focht mi vuole nel team di atletica. Posso andare a correre? Ok, Tom, vai. Ma se torni con un secondo posto, verrai di nuovo nei campi con noi, promette Richard Smith. Ma Tommy Smith in quei campi non ci vuole tornare. Non vuole più raccogliere cotone, grano e mele. Così vince sempre. Mentre cresce e diventa altissimo e magro, con gambe lunghe come quelle di un ghepardo, vince tutto. Vince alle medie e pure al liceo, sino a che non viene notato dall'Università di San José, che lo chiama per farne un atleta. Lo chiama perché vinca ancora. Tutti gli studenti bianchi che parlano con lui, pochi a dire il vero, gli chiedono: per quale sport sei qui a San José, Smith? Perché un nero che sta al college ci va solo per vincere trofei. Ma Tommy non sogna solo di correre. Anzi, lui vuole laurearsi, vuole studiare, impara la storia dei neri, segue gli insegnamenti di Harry Edwards, si appassiona alla sociologia. E il 13 marzo del 1965 Tommy Smith stabilisce il suo primo record del mondo su 200 metri, correndo in 20 secondi netti. Ci sono però altri muri da battere che non si misurano in secondi, ma si contano in secoli. Così, il giorno dopo primato, Smith marcia in mezzo a 100 altri studenti in un corteo per i diritti civili. Marciano in sostegno a Martin Luther King. La voce si sparge. In mezzo al corteo c'è il primatista del mondo dei 200 metri. Gli altri manifestanti lo applaudono, lo salutano, fanno domande, lo ringraziano di esserci. Per la prima volta, nel 1965, quel ragazzino che voleva essere anonimo si rende conto che i trionfi sportivi gli offrono un modo di incidere sul mondo e far sentire più forte la sua voce. I manifestanti procedono ordinati per 30 miglia, sul marciapiedi, senza dare fastidio e senza offrire pretesti di violenza. Anche se i passanti in auto li insultano, fanno il verso della scimmia, tirano bottiglie, urlano bastardi, schifosi, finisce come in Alabama, pezzi di merda, dovete morire. Ma loro proseguono per sostenere Martin Luther King, che una settimana dopo guida la più grande e lunga marcia per i diritti mai vista in America. 6 giorni per raggiungere la residenza del governatore razzista dell'Alabama, Henry Wallace, e pronunciare queste parole. Oggi voglio dire allo Stato dell'Alabama, oggi voglio dire al popolo americano e alle nazioni del mondo, nessuno ci farà tornare indietro. Siamo in marcia. Sì, siamo in marcia. E non ci sarà ondata di razzismo che ci potrà fermare. Siamo in marcia. Che le nostre chiese siano state incendiate non ci scoraggia. Siamo in marcia. Gli attacchi dinamitardi alle nostre case non ci dissuadono. Siamo in marcia. Le percosse e l'assassinio dei nostri pastori e di molti giovani non ci fanno cambiare rotta. Siamo in marcia. Che ben noti assassini siano arrestati e subito rilasciati non ci scoraggia. Siamo in marcia. Come un'idea per la quale è giunta l'ora, non c'è esercito che ci possa fermare. Siamo in marcia verso la terra della libertà. Nei 3 anni che precedono le Olimpiadi di Messico 68, The Jet Smith continua a marciare, usando però la sua velocità come un'arma per farsi ascoltare, capeggiando il progetto olimpico per i diritti umani. Quando il boicottaggio fallisce, quando King e Kennedy vengono uccisi, lui non smette di combattere. Non c'è solo il trionfo, c'è anche la battaglia, e il podio olimpico può diventare il campo dove combatterla. Lo stesso progetto frulla nella testa del suo compagno di università nazionale, che insieme è il suo più temibile rivale. Se si esclude l'altezza quasi simile, John Carlos è davvero l'opposto di Tommy Smith. È più pesante in tutti i sensi. Muscoloso, verboso, attacca brighe. È cresciuto ad Harlem, New York, sognando le Olimpiadi sin da bambino, ma non nell'atletica. Da piccolo, John Carlos ha desiderato diventare un grande nuotatore e ne ha parlato in famiglia con entusiasmo, fino a quando suo padre non gli ha spiegato chiaramente il motivo per cui non poteva mandarlo in piscina.
È per via del colore della tua pelle, John. I neri non possono frequentare le piscine in cui ci si allena. I bimbi neri non possono entrare nella stessa acqua di quelli bianchi.
Ma una sera, quando è adolescente, John Carlos scopre che c'è un'altra strada per quel sogno. Lui e il suo gruppo di amici hanno appreso a rubare sui treni in sosta. Rubano scatole di cibo, vestiti, rubano tutto quello che trovano. Rubano e ridistribuiscono ai poveri di Harlem, come nuovi Robin Hood. Rubano ai ricchi per dare ai poveri, ma alla fine incontrano la legge. Lo sceriffo di Nottingham ha la stella del New York Police Department e le sembianze di 2 poliziotti di colore che conoscono le strade e vogliono beccare quei ragazzini che rapinano i treni. Sono 2 agenti neri che corrono veloce e quando prendono John gli assestano un paio di schiaffoni. ma sono sberle più simili a quelle che gli darebbe suo padre Earl, che non ha un pestaggio.
Se non la pianti con queste cazzate, finisci in galera, Carlos, gli dicono mentre John pensa già alla cinghia di Earl, che gli si abbatterà sul culo una volta che scoprirà questa faccenda.
La gente del quartiere parla di te,
aggiungono i poliziotti, e John pensa che si riferiscono ai casini che combina per le strade, ai furti, e che per questo lo vogliono arrestare.
La gente parla della tua velocità,
gli spiegano i due agenti del New York Police Department. Infatti non lo arrestano, ma lo fanno entrare al New York Pioneer Club per correre in un posto diverso dalle strade. I risultati arrivano subito. Il ragazzo è sgraziato e tutta potenza, ma è anche terribilmente efficace.
Carlos, the 100 yard dash.
John Carlos inizia a vincere, a farsi un nome, anche se ha un problema. A differenza di Tommy Smith, lui a scuola va malissimo. John è dislessico, ma, ovviamente, a nessuno interessa se lui fatica a distinguere lettere e numeri. È solo un altro ragazzino nero di Harlem. Basta che corra.
Here is Carlos heading for the tape, winning this race timed in 9:03:10.
Se la scuola non lo forma, John Carlos impara a capire il mondo e l'ingiustizia da un altro maestro speciale che gli fa lezione dall'asfalto della 116ª strada. È un uomo che nella vita avrà molti soprannomi. Il rosso di Detroit, Elijah Malik El Shabazz, Omo Wale e persino Satana, per il modo in cui imprecava nella lunga detenzione in carcere. In realtà si chiama Malcolm Little, ma il mondo lo conoscerà come Malcolm X, dove la X è il rifiuto di assumere il cognome assegnato di imperio alla sua famiglia dai padroni bianchi. John va a ascoltarlo per la prima volta a un comizio. Ehi, sapete chi è Malcolm X? Chiede in giro. Un tizio gli indica l'angolo della strada. Eccolo, è quello con gli occhiali. Ma va, quello non è Malcolm. E perché? È troppo bianco, insiste John Carlos. There was two kind of slaves. Poi l'uomo con gli occhiali sale sul podio e inizia a parlare. E allora John riconosce la stessa voce calma e profonda che ha sentito per radio. It's not hate to say that we were kidnapped and brought here, it's true. It's not hate to say that we were Jim Crow, discriminated and segregated. It's true. Le sue parole spazzano via ogni dubbio. Per John Carlos e migliaia di persone come lui, ascoltare un discorso di Malcolm X è come ascoltare i propri pensieri che infine prendono voce. La frustrazione, la rabbia, lo smarrimento. Tutto sembra trovare un senso e persino una speranza di essere cambiato, sovvertito. Da quel giorno, il piccolo John inizia a seguire il celebre Malcolm.
Ehi ragazzo, perché mi segui? Perché voglio imparare, Malcolm. Voglio chiederti delle cose. Ok, se riesci a stare al passo, puoi farmi le domande che vuoi. Però io non mi fermo.
E così, per 5 anni, John Carlos, che cresce come uomo velocista, insegue Malcolm X, che cresce come leader degli uomini neri in cerca di soluzioni più rapide e meno pacifiche di quelle del reverendo King. Rispetta tutti, ma se qualcuno mette la mano su te, sendono al cimitero. Malcolm gli risponde sempre camminando, e poi gli parla dal palco dei comizi pubblici e dei programmi in televisione.
Rispetta,
gli insegna.
Rispetta te stesso, rispetta la tua donna, rispetta i tuoi vicini. Combatti. Combatti per i tuoi diritti. Resta unito ai tuoi fratelli, non lasciare che l'uomo bianco ti divida, perché vuole dividere e conquistare, come i romani. Resisti, stai unito, perché questo è quello che sconvolge l'uomo bianco, la nostra unità. Resisti, non farti disperdere dalle tentazioni che rovinano gli uomini neri. La droga, l'alcol, il gioco, il denaro. Pensa, pensa con la tua testa, non ascoltare quello che ti dicono i giornali. Impara, impara, studia, informati, perché senza educazione non sei nulla. Lotta, lotta per andare all'università dove vuoi andare. Lotta per il tuo diritto a vivere dove vuoi vivere. Muoviti, non restare fermo, ma agisci. Cerca, cerca la verità, quale sia il costo. Cerca la giustizia, chiunque ci sia contro di te. Ma se nessuno ti dà verità e giustizia, allora agisci da uomo e vattene a prendere. An eye for an eye, and a tooth for a tooth, and a head for a head,
and a life for a life. That's a good religion. Queste parole, la forza dei loro concetti, la semplicità dei loro incastri e della loro logica, spingono il ribelle di New York a cercare un senso alla confusione che ha dentro. Come per Tommy Smith, il momento topico della vita di John Carlos arriva un giorno del 65,
ma lontano dalla pista di atletica. Sta facendo scuola guida quando la radio interrompe le trasmissioni musicali per dare una notizia.
I am at the Audubon Ballroom. Pandemonium is the only word that I can use to describe the scene here. I was sitting in the first row when Malcolm came on the stage and greeted the audience with his traditional Salam Aleikum, a Muslim greeting. As soon as he said that, several persons, it happened so quickly, I can't describe them, stood up and fired shots.
Sembra ci sia stata una sparatoria in una sala da ballo. Malcolm X sarebbe stato gravemente ferito da alcuni colpi di arma da fuoco esplosi durante il suo comizio. John si catapulta sul posto, ma quando arriva trova solo polizia e gente che urla e piange e si accascia contro i muri. Malcolm Little, che per il mondo è stato Malcolm X, per l'Islam è la Jima Lika al-Shabazz, e per John Carlos, un amico e un maestro con cui camminare a fianco e fare domande, è morto, crivellato di colpi davanti alla sua famiglia. Stava parlando di diritti degli uomini e non più solo dei neri. Dopo il pellegrinaggio alla Mecca, Malcolm aveva deciso di portare la battaglia a un nuovo livello e si stava aprendo all'umanità intera. Si era allontanato dalle posizioni più radicali dell'Islam. La lotta non era tra razze, ma tra oppressori e oppressi. È in questo giorno del 1965 che John Carlos decide di cambiare vita. In poco tempo si sposa, ha una figlia e accetta l'offerta di correre per l'Università di Dallas, la sola che gli offra la concreta possibilità di un futuro sportivo nonostante i suoi bassi profitti scolastici. Ma quando arriva in Texas, John capisce che la distanza a New York è molto più grande di un volo aereo. Già in aeroporto vede qualcosa che non credeva esistesse. E non si tratta della statua gigante di un Texas Ranger che vede allo sbarco. Ci sono due bagni al terminal, uno lindo e pulito per i bianchi, uno lurido e pieno d'acqua per i neri. E anche il modo di parlare delle persone è diverso. Lì in Texas lui non è più John, adesso le persone lo chiamano ragazzo o figliolo, oppure lo indicano come quel tizio, seguito da una parola smangiucchiata in accento del sud. La prima volta che la sente, John pensa di aver capito male, di avere le orecchie che non funzionano. Invece non si sbaglia, quelli dicono proprio quel tizio negro. In Texas, John Carlos resiste 2 anni, sino a quando, per aver parlato con un giornale sportivo a favore del boicottaggio olimpico dei neri, 2 compagni della sua squadra di atletica vengono bocciati dall'università ed estromessi dalla squadra. Li sostituiscono con 2 atleti mandati da New York, mandati apposta a controllare e contenere lui. Per la prima volta, John capisce quanto sia dura la lotta che ha scelto e quanto sia solo. Prova paura per la sua famiglia e per sé, fa armi i bagagli e torna a casa. Ma riceve la chiamata di Harry Edwards, il professore attivista che lo aiuta a iscriversi a San José, dove corre Tommy Smith. È qui, in California, che John condensa tutto, mette insieme tutti i pezzi del suo puzzle di atleta e uomo, diventando uno dei migliori sprinter americani e un attivista del progetto olimpico per i diritti umani. Adesso, nel 1968, il sogno delle Olimpiadi è raggiunto. Gli manca un podio come quello di cui parlava Malcolm, un podio per portare il ragazzino dislessico rissoso di Harlem in cima al mondo, il podio di 200 metri. Smith e Carlos sono 2 treni partiti da lontanissimo, che convergono sulla pista dello Stadio Olimpico di Città del Messico per sfidarsi. Oro o argento? Si tratta solo di capire come si divideranno le medaglie. Ma durante le batterie di 200 metri, su quella pista e in questa storia, entra un outsider. È l'uomo che non ti aspetti, è l'ospite inatteso che vuole sedersi a tavola con i migliori. È un bianco, un australiano. Si chiama Peter Norman e avrà una parte fondamentale in questa storia e anche nella mia vita.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci. Post-produzione audio era 0.